Controllo, sicurezza, digitale, ormai sembrano una cosa sola, come se non ci fosse un altro modo di procedere. Il controllo implica la sicurezza, che implica il digitale, che implica il controllo. Ma in un caso come quello che stiamo vivendo tutte e tutti, la sicurezza la fa la rete dei servizi sanitari o la rete di internet? C'è un vecchio slogan femminista che dice: le strade sicure le fanno le donne libere. Cioè, occorre mettere le persone nella condizione di sviluppare pratiche antinfettive a misura delle proprie biografie, dei territori e delle esperienze dirette. Quanta retorica sulla sicurezza! La sicurezza non la fa il controllo, né militare, né tecnologico, né scientifico-medicale. La sicurezza la fanno le comunità educanti che sanno utilizzare il sapere degli esperti di concerto con la propria capacità di auto-osservazione. Se veniamo espropriati della capacità di comprendere i nostri stessi sintomi, abbiamo più o meno messo in sicurezza la società? Il dispositivo di cura, come dice Ivan Illich, può diventare uno straordinario dispositivo di oppressione. Nella nostra idea di cura, preferiamo allora ricorrere al concetto greco di cura del sé, che per noi diventa eking del sé, cioè, prima di tutto, capacità di auto-osservazione e ricombinazione di sé e del proprio corpo senza organi. Cioè del sé come relazione transindividuale, come dipendenza operativa, che prolunga il nostro corpo nella sfera del collettivo. La cura, e dunque l'hacking del sé, passa attraverso la disidentificazione con i modelli dominanti, la disumanizzazione di noi stessi in senso positivo, che ci sposti una buona volta dal centro della scena. Ma veniamo ora a questa applicazione. Per noi è propaganda politica atta a mistificare e togliere l'attenzione dalle gravi mancanze tecniche, organizzative e culturali che hanno caratterizzato la gestione di Covid-19. Infatti, non c'è alcuna chiarezza sulle specifiche tecniche del progetto dell'app, compreso il server a cui saranno trasmessi e in cui verranno conservati alcuni dei dati, cioè annunci, annunci, annunci. Ok, sappiamo che funziona attraverso Bluetooth, che non è il top della sicurezza. Però, insomma, sappiamo che questo software comunicherà con altre app dello stesso tipo nel raggio di circa 1 metro. A questo punto ogni telefono conserverà una lista degli identificativi univoci con cui la app è entrata in contatto. Dunque, ci pare logico che queste liste dovranno essere trasmesse a un server che le tratterrà ad libitum e si dice in forma anonima. Quando una di queste persone dovesse risultare positiva a Covid, è ragionevole ritenere che lo comunicherà attraverso, appunto, l'app. A questo punto il server trasmetterà un avviso ai soggetti che sono entrati in contatto con l'individuo infetto. Ma a questo punto cosa faranno le persone? Cioè, a parte farsi venire una crisi di panico prontamente registrata dallo smartwatch che indossano, chi li aiuterà? L'efficacia del progetto, in mancanza di un insieme di azioni coordinate volto alla salute dei cittadini e sempre sostenendo che funzioni, è pari a un pollo di gomma che ci possiamo sbattere in faccia. C'è poi un problema di massa critica. Per funzionare, le app deve raggiungere una certa soglia di diffusione. Vedremo quali strumenti persuasivi saranno messi in gioco. Anche qui la questione etica è labile. Per chi non scarica l'app, scatterà lo stigma sociale? Inoltre, con tutto questo giro di dati, è difficile pensare che chi gestisce il server non possa risalire all'identità dei soggetti tracciati, che non ci siano falle sfruttabili da terzi per fare analisi basate sulla correlazione tra i dati. Insomma, il bug dell'app è soprattutto concettuale, non tecnico. Tecnicamente, chissà, potrebbe anche funzionare benissimo e rispettare tutti gli standard che il governo o l'Unione Europea si vuole dare. Il punto è un altro. Perché si ritiene che la prevenzione sanitaria possa essere garantita da un'applicazione su un telefono cellulare? L'app sarà soprattutto l'ennesimo diario da riempire di informazioni, in questo caso riguardanti la percezione che si ha della propria salute. Siamo ancora nell'illusione che attraverso il racconto di sé la tecnologia possa prendersi cura di noi. Ma quando stai male, hai bisogno che ci siano persone competenti e in forze vicino a te, non l'assistente vocale. Anche per questo abbiamo detto che non esistono tecnologie di controllo che siano anche etiche. Sappiamo bene che gli strumenti digitali oggi più in uso non sono un modello di riferimento per tutelare la privacy delle persone. Questa tecnologia non è interessata al nostro benessere psicoemotivo o fisico. Certo, gli strumenti digitali possono aiutare, ma qui si registra soprattutto l'ansia di accumulare dati per analisi predittive a buon mercato, come se la predizione di per sé costituisse un valore assoluto. Ma il pronostico, senza organizzazione territoriale, è irrilevante. La prevenzione non si fa con gli algoritmi, ma con la diffusione di pratiche antinfettive condivise in un network fisico di luoghi e persone. Il modo migliore di usare la tecnologia, alle volte, è una sua applicazione metodologica, organizzativa. Una rete decentralizzata, infatti, è la sola organizzazione in grado di creare unità autonome locali che reggano grossi attacchi esterni. E la rete dei servizi sociosanitari locali ha già in sé queste caratteristiche. Occorre prendersene cura, potenziarla, innovarla anche attraverso la tecnologia, ma non pensare che la tecnologia possa sostituirla. La sicurezza la fanno gli umani quando sono messi nella condizione di agire in modo autonomo, rapido e competente.